In un angolo c'era una lampada per saldare. All'altro capo della scrivania c'era qualcos'altro, nascosto sotto un panno di raso nero.
«Deduco che il calore non ha funzionato?» domandai. «No», rispose George, «niente da fare. Non sono riuscito a riscaldarlo. Oggi provo a metterlo al sole, vediamo se gli dà uno spunto».
Guardai l'oggetto velato.
«Sei sicuro?
Non gli ha mai fatto niente».
«Allora il sole non era così forte. Lo porto in giardino a mezzogiorno, quando il sole è a picco».
Tamburellai con le dita sulla scrivania. Alla fine dissi una cosa che mi passava per la testa da un bel po'.
«Sai che il sole lo danneggia.
Lo sai che brucia il plasma».
Giorgia annuì.
«Sì,
certo, l'idea è quella».
«Sì, ma così non parlerà mai, no?»
chiesi.
«Voglio dire, non credi che sia controproducente? Tutti i tuoi metodi prevedono di infliggere dolore».
«E allora? È un visitatore».
«Ma poi sentono dolore?»
George tolse il panno e scoprì un vaso di vetro, cilindrico e leggermente più grande di un normale cestino dei rifiuti. Era sigillato da un complicato coperchio di plastica, dal quale spuntavano flange e manopole. George si chinò sul barattolo e azionò una leva che scoprì una piccola grata rettangolare nella plastica. Ci parlò dentro.
«Ehi, tu! Lucy crede che tu soffra! Io dico di no. Puoi dirci chi ha ragione?»
Aspettò. La sostanza nel vaso era scura e immota. Qualcosa se ne stava immobile in mezzo alle tenebre.
«È giorno», osservai. «È ovvio che non risponda».
George richiuse la grata.
«Non rispondi per dispetto. È la sua natura maligna. L'hai detto tu stessa quando ti ha parlato».
«In realtà non lo sappiamo», dissi guardando l'ombra dietro al vetro.
«Non ne sappiamo nulla».
«Beh, sappiamo che ti ha detto che saremmo morti tutti».
«Ha detto, sta arrivando la morte, George, non è proprio la stessa cosa».
«Non è nemmeno un segno di affetto».
George sollevò il groviglio di parti elettriche e lo buttò in una scatola accanto alla sedia.
«No, Luce, ci è ostile. Non dobbiamo avere la mano leggera».
«Non ho la mano leggera, penso solo che torturarlo non sia necessariamente l'unico modo. Dobbiamo concentrarci di più sul suo legame con me».
George emise un grugnito evasivo.
Sì, il vostro misterioso legame».
Restammo a guardare il vaso.
Alla normale luce del sole, come quella di oggi, il vetro era spesso e azzurrino. Sotto la luna o la luce artificiale splendeva di un riflesso argenteo, perché era vetro argentato, un materiale a prova di fantasma prodotto dalla Sunrise Corporation. E in effetti, in quella prigione di vetro, c'era un fantasma. L'identità dello spirito era sconosciuta. L'unica certezza era che apparteneva al teschio umano fissato con delle viti al fondo del vaso. Il teschio era marrone giallastro e butterato, ma a parte questo non aveva niente di eccezionale. Le dimensioni erano quelle di un adulto, ma non sapevamo dire se fosse di un uomo o di una donna. Il fantasma, essendo legato al teschio, era intrappolato nel vaso. Per lo più si manifestava come plasma verdastro e torbido che vagava sconsolato nel vetro. Di tanto in tanto, di solito nei momenti meno opportuni, per esempio quando passavi di lì con una bevanda calda o la vescica piena, si rapprendeva violentemente in una faccia grottesca e trasparente, con un naso bulboso, occhi sporgenti e una bocca gommosa di dimensioni eccessive. Questo volto spaventoso ghignava beffardo a chiunque si trovasse nella stanza. George sosteneva che una volta l'aveva visto mandare dei bacini. Spesso sembrava che cercasse di parlare. Il mistero principale era proprio questa sua apparente capacità di comunicare, motivo per cui George lo teneva sulla scrivania. I visitatori di norma non parlano, almeno non in modo significativo. La maggior parte di loro, ombre furtivi, vergini di gelo, stalker e altri di tipo 1, sono praticamente muti, a parte un repertorio limitato di gemiti e sospiri. I tipo 2, più potenti e pericolosi, a volte possono pronunciare qualche parola semi-intelligibile che gli uditori come me sono in grado di sentire. Anche questi sono spesso ripetitivi, lasciano impronte nell'aria che cambiano di rado e sono spesso collegate all'emozione chiave che ancora ha lo spirito sulla terra: rabbia, terrore o desiderio di vendetta. Quello che i fantasmi non fanno di norma è parlare come si deve, eccetto i leggendari tipo 3. Tempo fa, Marissa Fitz,
una dei primi due investigatori.